l'anno quando nel 2012 Blizzard Entertainment lanciò sul mercato Diablo 3 e oggi, dopo più di 12 anni di distanza, vediamo finalmente arrivare sul mercato il seguito, Diablo 4. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
E sono passati veramente tanti anni, ragazzi. Questo release di questo titolo che è stato veramente super atteso, perché poi non ci dimentichiamo che il 3 fu accolto, come dire, in maniera un po', forse un po' tiepida, perché i giocatori lamentarono un'attesa troppo lunga a fronte poi di un gioco che in 6-7 ore poteva essere completato. E il passaggio attraverso Diablo Immortals e il suo annuncio, che insomma non è che fu proprio, come dire, caloroso in questo senso.
Sì, penso che possa essere uno dei punti di partenza questo qui, cioè il fatto dell'accoglienza che ebbe Diablo 3, che assolutamente io non definirei come il titolo più amato dalla community di Diablo, forse in questo senso è assolutamente il 2. Il 3 fu un capitolo molto controverso qua al lancio, perché il gioco poteva essere completato in poche ore e tutto sommato non presentava un endgame così stratificato come ci si aspettava da un Diablo. E questo fu un fattore, come dire, forte a livello di controversia. Diablo 3 poi diventò, se dal mio punto di vista, è ovviamente un grande gioco, nel senso che col passare del tempo misero dentro alcune cose, ne tolsero altre come quella dell'asta, il mercato, non so se ve lo ricordate, questo tipo di cose qua che ovviamente rendevano il gioco assolutamente tossico, e poi si passò, diciamo, a quello che era un DLC effettivamente, e poi alla fine quello che dice Luca, ovvero la pessima comunicazione di Blizzard su Diablo Immortal e vabbè, è un pesce d'aprile.
Diablo Immortal che però alla fine hanno giocato quasi tutti, anche chi magari non si è mai avvicinato al brand Diablo. Poi evidentemente i limiti sui mezzi con cui gira, ovviamente i telefoni e quant'altro, anche perché c'è anche per PC, non solo per i telefoni. Però effettivamente è proprio un gioco da cellulari, cioè mille cose a schermi, già solo che puoi dire al personaggio vai lì e va in automatico, cioè va avanti da solo, no, non ci siamo proprio. Piccola parentesi, è uscito Diablo 2 Resurrection, appunto per chi aspettava magari di ritornare ai vecchi arbori di Diablo, e infine finalmente è arrivato Diablo 4, che ha, devo dire, stravolto completamente il mercato.
Bene, si chiude qui la puntata di oggi del Triangolo Nerdangolo Podcast.
No. Ecco perché, no, cosa importante, perché è stravolto il mercato? Dimmi la tua, perché io ho la mia, che non è così.
Allora, stravolto il mercato sicuramente perché per chi aspettava da così tanto tempo un ritorno di Diablo, proprio nel senso vero della parola, quindi per chi era scontento del terzo capitolo, e qua ci avviciniamo molto di nuovo al secondo, e in più hanno stravolto completamente la base di gioco, che non è più una base tra virgolette chiusa, ma si spinge molto di più verso all'MMORPG, questo famoso Always Online, dove puoi incontrare realmente dei personaggi al di fuori del mondo e partecipare con loro a eventi, world mission, world boss, e questo comunque stravolge un po' quello che era l'essenza di Diablo e si avvicina di più magari a un World of Warcraft.
Sì, solo un appunto, ovviamente Ale ha detto personaggi, ma immagino che volessi dire giocatori.
Sì, gioca personaggi nel senso
personaggi
usato da giocatori,
nel vero senso della parola.
Esatto.
Ebbene sì. Quindi, come avete intuito, questa sarà una puntata abbastanza, come dire, densa di contenuti, perché spazio a Diablo che finalmente arriva nelle case di tutti i videogiocatori. Io purtroppo non l'ho giocato, ma perché mi sono dedicato al secondo capitolo di questa puntata, che è l'intervento dedicato a Street Fighter 6, e mentre invece Lorenzo e Ale, da quanto ne so, insomma, ci hanno speso già diverse ore sopra e hanno avuto modo di sviscerare tutti gli aspetti più croccanti di questo, di questa fatica di Blizzard Entertainment, che diciamo da una parte doveva sfornare Diablo e dall'altra doveva gestire delle pratiche di acquisizione da parte di Microsoft che l'hanno interessata, e che fino all'ultimo i videogiocatori, specialmente gli utenti Xbox, speravano che potesse concretizzarsi, giusto per avere l'annuncio che anche Diablo potesse entrare a far parte della famiglia dei titoloni Game Pass. Insomma, come sarà per Starfield a fine estate, diciamo. E quindi a questo punto, ragazzi, fatte le premesse che avete fatto anche voi, io vi darei campo libero.
Assolutamente sì, e voglio sentire l'opinione di Lore in base al stravolgimento del capitolo, visto che ne stavamo parlando.
Ma guarda Ale, io ho una lista di pro e contro veramente, che da una parte mi fanno amare il gioco e portare e dire guarda quanto è evoluto questo gioco, dall'altra un po' invece mi fanno dire c'è la versione Diablo 3 e l'Eternal Collection più Diablo 2 Primeval Collection in sconto a 19€ su Switch, quasi quasi me la compro e gioco a quello. Cioè sto gioco non so perché mi ha fatto questo effetto. Ovviamente non sto dicendo che sia un brutto gioco, è una figata allucinante, raga, è Diablo. Però ci sono state delle cose che mi hanno fatto un po' arrabbiare. Allora, la prima che dico è: non ho capito nel combat perché mi sembra tutto meno... le parole che usa Luca generalmente per definire Dark Souls. Sembra che nessuno senta i colpi. Cioè, quando in Diablo, in effetti... le bastonate si sono sempre sentite forti, ma anche in Diablo 2 addirittura, dove voglio dire la resa grafica era quella che era. Cioè, non capisco perché adesso invece sembra che sia tutto inefficiente. Peraltro, cosa in più, non capisco perché dopo che abbiamo avuto un progresso in Diablo 3, che era la rotolata, il roll, qui invece lo togli, inserisci solo un dash che ha un cooldown nascosto, tra l'altro, quindi non lo puoi vedere. Che sinceramente in combattimento io non lo uso perché non me lo dimentico e mi dà fastidio utilizzarlo. Quindi il combat, per esempio, è il primo punto che ti dico. Ale, tu come l'hai trovato?
L'ho trovato migliorato, ma sotto dal punto di vista di, come posso dire, elementi a schermo, cioè lo trovo molto più pulito da quel punto di vista, riesco a capire chi sono io e chi sono i nemici e riesco a organizzare meglio il combattimento vero e proprio. Personalmente io la schivata la uso molto, perché comunque usando il necromante che attacca da media distanza, comunque sta ovviamente dietro alle sue evocazioni. La schivata mi serve proprio per appunto aggirare i vari attacchi magari ad area che vengono lanciati. Più avanti io per esempio ho due schivate consecutive volendo, sempre col cooldown, quindi ho una schivata, poi magari ne ho due, quindi in base all'equipaggiamento ovviamente, alle abilità che vai a sbloccare, questa cosa secondo me migliora nel tempo. Però ho trovato veramente il combattimento più pulito è appagante, cioè a me piace proprio il combattimento. Una cosa che voglio dire nelle impostazioni che mi ha aiutato tantissimo è che puoi scegliere i colori dei vari oggetti o elementi a schermo. Io per esempio ho messo in rosso i nemici con la bordatura rosso e gli alleati con la bordatura verde. Questa cosa mi sta aiutando veramente tantissimo. Quindi è un consiglio a tutti, veramente, applicate questo piccolo filtro che un po' toglie quello che è la spettacolarità della grafica, però vi aiuta senz'altro a riconoscere subito le cose.
Sì, ma infatti è una roba che attiverei anch'io, ma perché ne hai molto più bisogno oggettivamente. Io ricordo quando giocavo Diablo 3 su Switch questo filtro, diciamo, è già attivo a livello predefinito e... ti fa riconoscere effettivamente quello che stai facendo, perché altrimenti non capiresti assolutamente nulla in uno schermo così piccolo. Però ripeto, ci sono state delle scelte in questo capitolo che veramente non ho capito. L'Always Online, tu lo trovi un vantaggio? Io personalmente lo trovo solo uno svantaggio. Cioè, perché dobbiamo andare Always Online? Che cosa mi aggiunge rispetto a vuoi giocare online o vuoi giocare offline? È una costrizione e basta. Io che ho la Steam Deck, volendo ci sono dei trick per poter giocare Diablo 4 su Steam Deck, non ha senso averlo su Steam Deck perché è always online.
Ma sì, da quel punto di vista senz'altro, però dall'altra parte hai una connettività maggiore a quello che è il mondo alla fine che hanno pensato per Diablo, quindi avere maggiormente interattività tra i giocatori. Ripeto, per quello parlavo che hanno stravolto quello che erano le basi di Diablo, appunto aggiungendo questa modalità, ecco, non chiamiamo modalità, però è questo essere sempre online con altri giocatori. Io non, sinceramente non mi sta dando fastidio perché principalmente la gioco a casa, quindi non mi pesa.
Ma scusate la domanda, io come dicevo in titolo di apertura non ho giocato Diablo 4 se non le 2 ore di demo, insomma, quindi poca roba. La domanda è: il fatto che sia always online e quindi, come appunto dice Ale, io posso incontrare altri player in giro per il mondo, ecco, ho 2 domande. La prima è: io posso incontrare altri player in giro per il mondo come appunto World of Warcraft, o effettivamente più una cosa legata alle instance, quindi nelle città incontro altri player e poi al di fuori dei centri abitati non incontro nessuno? E se siamo nel primo caso, quindi quello in cui il mondo effettivamente è popolato di gente che va avanti e indietro, adesso al di là del dungeon ovviamente che immagino debba cominciare col tuo party e finire col tuo party, ma non rende tutto effettivamente più vivo? Cioè non è una cosa positiva il fatto che sia always online dal vostro punto di vista? Cioè dal mio punto di vista, per come me lo sto immaginando, guadagna tanti punti il fatto che ci sia gente che va in giro per il mondo, che io posso vedere, magari eventualmente interagire e iniziare dei party a caldo.
A me personalmente toglie molta immersività. Io sono un giocatore offline, lo sapete benissimo, faccio molta fatica a giocare online. Questo tipo di titoli io li gioco, sarà una blasfemia, ditemi quello che volete, io li gioco per la trama, tra virgolette, e per il gioco stesso. Per la durata semplice che ha, non sono mai andato nell'ultra profondità di Diablo a grindare ore e ore e ore e ore e ore. No, mi piace giocarli, tirarli fino alla fine, farmi anche diversi personaggi e diverse run, assolutamente sì, però non mi piace arrivare fino a farmi la build estrema, sinceramente non è una cosa che mi diverte. Quindi a me sinceramente di avere intorno altre persone che fanno roba mi leva solo la concentrazione dal gioco. Peraltro, appunto, l'ho già detto, mi limita in un altro modo. Io non posso pensare a un Diablo 4 offline, cioè non posso pensare a grindarmi Diablo sull'aeroplano che ho 17 ore di volo da farmi quest'estate. Perché? Perché è un always online. E quindi sinceramente io la vedo come una possibilità in meno, quando, come dicevi tu prima, banalmente bastava fare o un discorso a distance, oppure banalmente dire: vuoi giocare offline, vuoi giocare online. Niente di, come dire, fantascientifico, mi sembra.
Non so, secondo me è un approccio diverso da giocatore a giocatore, cioè nel senso, a me la cosa piace perché magari vado lì, incontro un world boss, da solo non riesco a ucciderlo, incontro 2 player e andiamo a farlo insieme, ecco, come gli eventi. Mi piace che durante gli eventi magari si uniscano altri player, come succede in Destiny per esempio. Parte tu, praticamente hai, quindi ti rispondo alla tua domanda, always online è ovunque, non solo nelle città. Città e mondo, tranne appunto nei dungeon, è tutto quanto aperto. Ci sono proprio gli eventi dove tu entri in questo anello colorato dove parte l'evento e entri dentro e possono poi unirsi altre persone. A me questa è una cosa che piace in questo genere di giochi e anzi trovo che l'aggiunta mi soddisfi parecchio.
Mi piace Ale che per farmi capire le cose mi deve fare gli esempi su Destiny, se no non riesco.
Sì, perché
se no non ce la faccio. Vabbè, diciamo che sì, effettivamente capisco anche la perplessità di Lorenzo. È anche vero che non è un titolo che è uscito su Switch, quindi la possibilità di giocarlo in mobilità è stata al momento esclusa a priori, quindi in effetti diciamo che forse non era nelle loro priorità, ecco, mantenere un gioco giocabile offline. Poi non è detto che in effetti magari un domani, tra qualche anno, quando sarà sicuramente in arrivo il porting su Switch, possano valutare l'opportunità di mandarlo definitivamente offline.
Guarda, non credo che succederà mai. Tra l'altro, altra cosa che sinceramente mi ha deluso: la resa grafica. L'ho giocato su serie S e l'ho giocato su serie X, ragazzi. Vi posso dire, bah. Sì, sicuramente è migliorato, sarebbe stupido dire il contrario.
Sembra isometrico però, eh.
Sì, ho capito, però boh, anche solo a livello di effetti di luci, cose, mi aspettavo qualcosa di più. Le cinematic sono sempre una figata allucinante, eh? Cioè non sto dicendo assolutamente quello, la direzione artistica è bellissima. Proprio a livello di muscoli, sinceramente non ho visto nulla di che. Su serie S gira normale, su serie X gira normale un po' meglio, stop. Nulla veramente di spaccamascella. Forse mi aspettavo un po' di più, però ripeto, siccome è un Always Online, probabilmente ci saranno dei compromessi anche lì.
Ma senz'altro, poi con tutti gli elementi a schermo, veramente immagino, cioè già solo io col negromante, io ho il golem, quattro mietitori e quattro maghi dietro, quindi puoi immaginare, cioè, ho nove persone che mi seguono, più io, più i nemici, ci saranno almeno 20 tra giocatori, nemici e alleati a schermo.
Ma però comunque devo dire che per quello che ho potuto vedere, ragazzi, a me sinceramente non mi è sembrato brutto, anzi vi chiedo anche magari se mi potete dare conferma di questa cosa, perché mi sembra che le ambientazioni, il level design sia comunque molto sentito, cioè nel senso sia veramente, come dire, molto presente, molto crea, diciamo, l'ambientazione e il mood giusto, forse più che in Diablo 3, mi viene da dire, ma chiedo un po' a voi perché sicuramente avete già macinato diverse ore di gioco.
Per adesso, sinceramente, non più che in Diablo 3, per me. Cioè, come ambientazione, ovviamente. Level design, sinceramente...
Ma nel tuo foglietto c'è qualcosa a favore di Diablo 4?
Sì, sì, e te lo dirò fra poco. Prego, di la tua e poi...
Ah, ok, no, perché mica... Avere da dire pure sul level design di sto gioco, che è fantastico.
No, infatti anche a me, cioè nel senso, per quello che ho potuto vedere, mi sembra davvero evocativo, ecco.
Allora, puntini sull'AI è fantastico, è bellissimo, ci sono alcune zone veramente come magari quelle desertiche o costiere, ma anche quelle delle città, però nei dungeon sono molto ripetitivi. Ecco, i dungeon sono veramente un po' asciutti da quel punto di vista, sono veramente veramente ripetitivi, però il mondo esterno è veramente è bello da vedere.
Però mo ti dico la cosa positiva
oh, finalmente,
è l'albero delle abilità. L'albero delle abilità di questo Diablo, ah, mi ci sono proprio trovato. Bello, costruito nella maniera corretta. Tu puoi virare il tuo personaggio gradualmente su quello che vuoi e non hai, diciamo, mi sono sentito meno vincolato rispetto al 3, se devo continuare a fare il confronto in questo senso, ecco. Io ho preso il druido, sto continuando a pompare solo l'aspetto bestiale, senza praticamente cagare tutta la parte di poteri elementali. Quindi me la sto proprio facendo come voglio io, ecco, non sono vincolato come un po' come era nel 3, dalle skill che venivano sbloccate ad un certo livello, stop, no, qua te scegli tu.
Concordo assolutamente, è proprio questo anche nella beta, cioè lo schema delle abilità è veramente veramente bello, sia quelle attive che passive. Giustamente, come ha detto Lore, bisogna puntare su una strada, sbloccare tutto, non serve a niente. Quindi io per esempio l'ho fatto tutto sull'attacco d'ossa e evocazioni. Però sicuramente bisogna dire che dopo il livello 50, che si sbloccherà anche il... Io sono a 49, porca miseria, avrei voluto arrivare in puntata con l'albero definitivo sbloccato, non ci sono riuscito, perdonatemi, non ho avuto abbastanza tempo, chiedo perdono, sono a livello 49 e mezzo.
Ma è colpa di Blizzard, Ale, è colpa di Blizzard perché non ti ha permesso di portare i salvataggi della demo.
Bravo, perché lì avevo cappato a 25, almeno partivo a 25, vabbè. E quindi lo schema delle abilità, appunto, superato il livello 50, secondo me dà ancora di più immersività e personalizzazione delle abilità. Quindi non vedo l'ora di superare la soglia e esplorare l'albero delle abilità sopra 50.
Comunque, ragazzi, è chiaro come il sole che non dico sia un gioco brutto, assolutamente. Forse mi aspettavo un filo di più, forse mi aspettavo qualcosa di diverso. Mea culpa, assolutamente. Vedremo se mi terrà incollato come è successo per Diablo 3, per mesi barra anni, perché poi io l'ho ripreso in diversi periodi della mia vita su diverse piattaforme. La Switch è l'ultima di queste, secondo me è l'iterazione perfetta, no, per quanto riguarda Diablo. E proprio Diablo, avere Diablo in portatilità per me era un sogno che si avverava.
E te l'hanno stroncato.
Mi spiace che... me l'hanno stroncato, mi spiace che non sarà così. Però vabbè, magari esce e semplicemente ci devi giocare online anche in portatilità. Mi va bene, però fatemelo giocare in portatilità. Voglio vederlo in portatilità.
E beh, dai, ma tanto, ripeto, secondo me è solo questione di tempo e arriverà. Ancora un paio di domande volevo chiedervi, ma da quante persone può essere composto il party massimo per poter affrontare un dungeon?
Ah, da quando è uscito Diablo improvvisamente sono spariti molti amici, quindi non riesco a capire come mai, però il party è da 4, ma anche giocarlo in 2 sarebbe bello.
Questa non lo so, la prendo sul personale questa.
Bravo, prendila sul personale.
Va bene, ok. E invece l'altra domanda che volevo farvi è, mi è sembrato di intravedere un sistema di microtransazioni, forse solo a livello estetico, ho visto bene?
Purtroppo questa è Blizzard, ormai non c'è più niente da fare da quel punto di vista.
Sì, infatti, cioè, io allora, la prima cosa che ho fatto quando ho aperto il gioco, forse prima ancora di creare il personaggio, se non sbaglio, è stato andare sulla terza tab, quella lì che c'è in alto a destra. Vediamo un po', vediamo un po' come funziona in questo gioco. Sì, si possono comprare elementi estetici e anche armature, se non sbaglio, complete, insomma, inventario. Ale, correggimi se dico castronerie, perché io l'ho guardata assolutamente poco quella pagina, di proposito ovviamente. È una roba che ormai siamo abituati a vedere, ce la accolliamo, sinceramente insopportabile dal mio punto di vista, ti fa proprio perdere ogni tipo di fascino verso il gioco, perché sai già che tanto quelle robe lì ce l'hanno solo nel negozio al 99%.
Sì, è una cosa abbastanza superflua, perché solo estetico, anche se a me personalmente mi sembra di aver trovato tipo un paio di pezzi di un'armatura che è nel negozio, e mi pare che sia quello della Congrega, mi sembra simile se non uguale, devo verificare perché anch'io non ho molto esplorato la parte del negozio. L'unica cosa che hanno fatto è mettere la cavalcatura a pagamento, se la vuoi subito, anche se la sblocchi comunque più avanti nel gioco, la sblocchi parecchio più avanti, perché sei tipo al capitolo quasi 4, forse al quarto, tra il 3 e il quarto comunque, quindi sei parecchie ore di gioco, sei già a livello 40 per dire, che ti dà un boost pazzesco nel movimento, La cavalcatura ti fa fare veramente da un'area all'altra in men che non si dica, al contrario della corsa affaticata del personaggio.
Mamma mia, sembra che pesino 800 kg questi personaggi. Pom pom. Oh, pom. Oh, vai un pochino
quella
più
quella è stata
veloce.
Sempre la caratteristica di Diablo.
Ma io comunque, sicuramente per me non è un no, voglio dire, non è che non ci abbia giocato perché non l'abbia preso perché effettivamente non volessi giocarci, anzi, sebbene lo reputo un gioco forse che si, come dire, si attesta più a delle note invernali, forse, non lo so, me lo immagino più in delle serate d'inverno che in delle serate estive, non lo so, probabilmente in passato avevamo giocato...
Questa cosa mi mancava, come i giochi invernali e i giochi estivi.
Beh, perché no, secondo me invece è molto romantica come idea di videogioco, e sicuramente nel momento in cui avrò un pelo più di tranquillità... avrò voglia sicuramente di dedicarmi. Già ho dovuto rimandare a quest'estate Zelda Tears of the Kingdom, perché ho detto ok, ho bisogno di un paio di settimane di tempo da poterci dedicare in maniera continuativa. Diablo, visto che non mi sembra proprio un giochino che inizia e finisce nel giro di un paio d'ore, insomma, voglio avere del tempo da potergli dedicare, ecco, quindi sicuramente nelle prossime settimane potrebbe essere un buon momento per iniziare.
Tra l'altro vorrei chiudere la parentesi Diablo, così passiamo al prossimo titolo, se Lorenzo ha finito con i contro. Allora, il mio è un pro, che è quello della campagna e della recitazione dei personaggi. Allora, l'audio, il comparto audio, quindi il recitato e il doppiaggio, mi sta piacendo un sacco in italiano.
Vero.
Sì. Cioè, è fatto proprio bene. Tra l'altro, poi la voce di Donan, che è quella del doppiatore di Robbie Williams, Carlo Valli, e quando l'ho sentito veramente mi è venuto un po' il magone, no? Sapendo un po' anche la storia del personaggio che purtroppo è venuto a mancare, ma la voce veramente, ogni volta che lo sento mi sembra che sia impersonato da Robbie Williams. Ho questa propria sensazione, no? Tipo la gif di Leonardo DiCaprio che fa sai, che fischia e indica.
Sì, 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 ecco, la scena del film di Tarantino, c'era una volta Hollywood, sì. Qualcosa del genere, ok.
Sì, sì. Comunque sì, allora, a parte appunto il livello sonoro che mi è piaciuto veramente un sacco, il doppiaggio e anche la campagna è strutturata veramente bene, è scritta bene, a valle di alcuni momenti un po' noiosi, quando incominciano ad allungare un pelo il brodo, praticamente arrivi a un punto, poi ti dicono eh no, ma mi serve un pezzo di questo e un pezzo di questo, poi vai là e ti dice ma per avere questo mi serve un pezzo di questo e un pezzo di questo, allora lì capisci che un po' volevano allungare il brodo. Però la storia è bella, c'è un ritorno di Lilith, quindi sarà tutto incentrato in questa ricerca di questa cattivona, appunto di Lilith, la figlia di Mefisto, dove appunto la cercheremo nel suo mondo che ha creato lei, il Sanctuarium, e devo dire che è veramente scritto bene, cioè veramente veramente fatto bene. Da quel punto di vista la campagna è forse, non voglio sbilanciarmi, ma eguaglia tranquillamente il 2.
Concordo, anche a me sta piacendo un sacco, ma su quel livello là veramente non volevo neanche metter bocca, perché è tutto ai massimi livelli. Io però a questo punto salterei al capitolo successivo, che dici Lu? Ovviamente sì, stiamo parlando di Street Fighter. Io quello che farei in questo momento è lasciare la parola a Luca e ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana.
A tu!
Ciao ragazzi, allora. Vado.
Ciao.
Allora, diciamo che questa fa parte di quegli interventi che mi piacciono perché non ho il contraddittorio, quindi posso dare libero sfogo al suono della mia voce.
Aspetta, contraddittorio.
Però effettivamente non mi piacciono al contempo, perché mi dispiace per i miei compagni di viaggio che purtroppo si stanno perdendo, secondo me, un titolo veramente, veramente, veramente importante. Allora, che dire ragazzi, Street Fighter 6 è in linea di tempi di uscita, ovviamente il successore di Street Fighter 5 che era arrivato nel 2016, ma in realtà da un punto di vista della trama e della timeline, in realtà siamo subito dopo Street Fighter 3. Questo significa che troviamo tutta una serie di caratteristiche del gioco che si ripercuotono proprio sul gioco stesso, quindi ci sono dei personaggi che non vedremo nel roster, quindi per esempio Bison non farà parte del roster perché a livello di storia in realtà dopo Street Fighter 3 era morto, quindi questo significa che il roster dei personaggi, come vi dicevo, viene rimodulato in funzione anche della storyline, quindi ci saranno dei ritorni, ci saranno delle conferme e ci saranno diciamo delle novità da questo punto di vista, e ovviamente diciamo che la lore è tutta da scoprire, ma vi lascio il piacere della scoperta. Questo capitolo arriva appunto dopo diversi anni dal lancio di Street Fighter V, che comunque è stato un gioco che all'epoca era stato lanciato in esclusiva per PlayStation, quindi in questo caso abbiamo già la prima sorpresa, cioè Street Fighter 6 che arriva anche su console Microsoft, dove in copertina troviamo un personaggio che stranamente non è né Ryu e né Ken, che di solito insomma hanno accompagnato il lancio di questo gioco storico nel corso degli anni e anche nei vari spin-off, ma troviamo Luke, che è un personaggio che in realtà, per chi ha giocato Street Fighter V, faceva parte di uno degli ultimi DLC che erano stati rilasciati su PS5. E qui arriviamo un po' a quella che è il design dei personaggi. Ragazzi, Capcom personalmente credo che sia stata veramente in grado di superarsi in questo titolo, perché il design dei personaggi e quindi tutto quello che fa parte della grafica del gioco, quindi l'aspetto visivo del gioco, sembra che abbiano fatto un salto in avanti di 30 anni. Ma questo perché? Perché Street Fighter è sempre stato un gioco caratterizzato dal fatto che i personaggi non hanno mai avuto sembianze realistiche da un punto di vista visivo, cioè nel senso né a livello di design né a livello di stile che si era cercato di percorrere, perché in quei due o tre esperimenti che sono stati fatti con Street Fighter, EX Plus Alpha, qualcosa del genere, dove magari si cercava di dare una forma un pochino più poligonale ai personaggi, insomma poi si è sempre tornati indietro a questi design quasi, quasi anime, no? Quindi Ryu disegnato sempre come un ragazzino con dei tratti anime. E qua invece cos'è successo? Sono riusciti a fare un passo in più, nel senso che sono riusciti a far evolvere questo stile grafico, portando il design dei personaggi a qualcosa che davvero può essere ritenuto verosimile, ma che contestualmente è decisamente piacevole alla vista. Tecnicamente ci troviamo davanti a un prodotto, secondo me, superlativo, sia da un punto di vista di usabilità, sia da un punto di vista proprio di design, cioè il design degli stage di gioco, il design dei personaggi stessi, sembra che veramente vogliano sfondare lo schermo. E tutto è reso in maniera credibile, cioè non ci troviamo davanti a dei personaggi caricatura, ma ci troviamo davanti a dei personaggi che sono disegnati bene, che hanno dei tratti non più da disegno animato, non più da anime, ma dei tratti realistici, e non solo. In un certo senso sono riusciti a renderli, secondo me, un gioco molto autocelebrativo, nel senso che anche in alcuni momenti iconici il design dei personaggi davvero sembra di guardare lo schermo dei cabinati di 20 anni fa, per le pose che assumono i personaggi, per i tratti, le linee particolari dei visi dei personaggi, ed è una sensazione molto strana. Quindi sicuramente, se riuscirete a metterci le mani sopra e ci giocherete un po', ve ne renderete conto. Ma in tutto questo c'è un grande punto, cioè Capcom veramente in questo caso ha tirato fuori una perla incredibile, e mi viene da dire anche inaspettata, perché inaspettata non perché la gente non lo aspettasse, ma inaspettata perché nessuno pensava che Street Fighter 6 si sarebbe rivelato questo gioco, cioè è veramente stato accolto veramente bene questo capitolo. E quindi andiamo a smentire Lorenzo, che spesso e volentieri ci dice ma gli picchiaduro sono morti. Quindi Lorenzo, Street Fighter 6 ti dimostra che effettivamente non è così.
Pronto Ale? Luca ha finito di parlare di Street Fighter? Ancora no? Posto, rispondi tu per me allora. Ciao, 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 ciao.
Bene, scusate, mi è suonato il telefono, un importunatore, ma la tua descrizione, a parte che da quello che ho visto a me mi è sembrato più che abbiano aggiunto tantissimi muscoli, ci sono tantissimi muscoli nuovi che non esistono probabilmente nel corpo umano. Però la cosa che mi interessa di più, ovviamente, è che conosciamo il picchiaduro, l'uno contro uno, conosciamo, tra l'altro da quel punto di vista, come dici tu, è difficile comunque far, tra virgolette, evolvere il genere, perché il picchiaduro è quello, non è che puoi inventarti qualcosa. E sia Mortal Kombat 1 che Street Fighter 6, secondo me, ci stanno riuscendo da quel punto di vista. Ma io voglio arrivare a un punto che è quello che mi interessava di più di tutto il gioco, che è il fattore personalizzazione del tuo personaggio e eventuale storia, come si unisce questo personaggio al gioco.
Allora, diciamo che, ecco, tra le novità che si porta dietro Street Fighter troviamo quelle che sono le modalità di gioco, e ne abbiamo tre. Abbiamo Fighting Ground, che di fatto è lo Street Fighter classico che conosciamo, con tutta una profondità, ragazzi, che non vi voglio elencare in questo podcast, ma veramente ci sono diverse modalità di allenamento, diverse modalità di sfida, i match classificati, i match amichevoli online. Abbiamo ad esempio anche la possibilità del gioco a squadre, ovviamente da giocare solo contro il computer, però è il classico Street Fighter che conosciamo tutti, compresa anche la modalità storia. Abbiamo poi il World Tour, che di fatto è la modalità e il viaggio di FIFA, cioè noi possiamo creare il nostro personaggio compreso il design del personaggio e farlo un po' come se fosse una sorta di Dragon Ball Xenoblade, ok? Quindi nel quale creiamo il design del nostro personaggio e poi esploriamo questa Metro City che ricorda un po' a livello di design le città di Yakuza, dove effettivamente noi ci spostiamo all'interno dei quartieri per completare delle micro quest che poi ovviamente si riducono quasi sempre in delle sessioni di combattimento e andiamo a incontrare i vari personaggi principali del gioco che ci faranno da mentore e che ci sbloccheranno quello stile di combattimento, quindi poi noi possiamo andare a creare diciamo il nostro stile di combattimento. Questo poi apre anche la strada a drop per esempio di costumi da poter utilizzare per il nostro avatar che abbiamo creato come vogliamo o per il nostro diciamo personaggio di riferimento quando andiamo a giocare in partite classificate.
Appunto, guarda, hai un po' risposto alla mia domanda che era quella: il tuo personaggio potevi portarlo online, perché effettivamente poi la costruzione del personaggio ti darà appunto delle mosse di altri giocatori già presettate, cioè nel senso non credo che ci siano delle mosse nuove che un personaggio non ha, che almeno nel roster non ci siano, ma sarà un mashup delle varie mosse, no?
Esattamente, esattamente. E tu in realtà però c'è da fare una considerazione, cioè che questo personaggio che tu crei in realtà lo usi per esplorare Metro City, per andare avanti, per trovare dei drop eccetera, ma poi in realtà puoi, se vuoi, combattere online con proprio col tuo personaggio che hai creato, col tuo avatar, perché la terza modalità di gioco è quella che si chiama Battle Hub, dove di fatto è un grande hub di gioco in cui tutti gli avatar di tutti i giocatori divisi nei vari server entrano in questi hub dove c'è di tutto, c'è il negozio dove comprare i vestiti, ci sono i cabinati dove tu ti siedi al cabinato e aspetti che qualcuno arrivi per sfidarti con però i personaggi del roster originale di Street Fighter. C'è il portale dei tornei dove iscriversi e poi c'è proprio la battaglia di avatar. Quindi tu vai a fronteggiare l'avatar di un altro giocatore col tuo avatar con il preset di mosse che hai deciso. Ci sono poi all'interno dei sistemi di pass stagionale, dei sistemi di obiettivi giornalieri, settimanali, insomma hanno diciamo movimentato un po' il tutto. Sinceramente non fa parte di quella modalità che mi ha catturato, però ammetto che hanno fatto un discreto lavoro e dietro c'è parecchio studio per riuscire a mantenere in piedi tutta questa struttura. Tra l'altro veramente ragazzi, la fantasia dei giocatori non ha limiti, perché ci sono degli avatar veramente allucinanti e ne vedi veramente di ogni colore, sia in game che anche su YouTube trovi dei filmati esilaranti.
Ah, tocca a me parlare. scusate. guarda, io ti chiederei, Lu, come hai trovato il sistema di shooting in questo gioco?
allora, guarda, a dispetto di quello che tu puoi pensare, il sistema di gioco dà veramente lezione a tanti tanti giochi che dovrebbero, per tornare un po' a quello che dicevi tu prima, la sensazione dei colpi, ok, un picchiaduro, ragazzi, ma quando arrivano certi impatti, la sensazione di tirare delle mattonate sul corpo dell'avversario è qualcosa di veramente percepito. E qui mi date l'aggancio per un altro parametro importante: l'avatar, ma così come i personaggi del roster, conta tutto, cioè l'altezza che tu scegli per il tuo avatar sarà determinante in combattimento, perché significa che la tua spazzata, il tuo sgambetto arriverà molto più distante rispetto a un personaggio magari più basso. La stazza della tua corporatura andrà a influenzare la velocità dei tuoi colpi e il danno che farai e il danno che riceverai. Cioè, quindi non è proprio solo una questione di estetica, sì, ma è anche una questione funzionale. E la stessa cosa ovviamente poi la riviviamo nei combattimenti, diciamo, delle partite classificate. Allora, qua voglio lanciare un appello: io sono un giocatore che praticamente utilizza solo Ken, quindi sto cercando di studiare Ken il più possibile, ho già accumulato una decina di ore in partite classificate, allora ho dei seri problemi a fronteggiare chi utilizza Kemi e chi utilizza Zangief, perché sono veramente due personaggi che mettono in seria difficoltà la mia pazienza e la mia, forza di volontà di riuscire a superare l'incontro o di riaffrontare il giocatore che mi ha puntualmente appena battuto, perché sono due personaggi veramente che trovo veramente veramente ostici, perché Kenny è intenibile, è proprio una scheggia, e Zangief è un carro armato, cioè non lo puoi picchiare un'ora e comunque ha ancora tutta la barra della vita intera, e dici ok, ma mentre invece magari normalmente un altro incontro sarebbe finito.
Ah, quindi è come Ice Girl Girl, che c'è il cheat quello lì con Zangief della presa infinita.
Guarda, allora qua diciamo che ecco, se riesci, se malauguratamente sei vittima di una presa di Zangief fatta bene, già quasi metà della vita viene tolta così, quindi è molto, bisogna fare molta attenzione.
Come King Tekkeng.
Esatto. No, però seriamente sono proprio incontri che ti spingono a studiare, perché effettivamente al di là del fatto di conoscere o meno le mosse dell'avversario, le tecniche utilizzate dal personaggio avversario, è anche proprio una questione di quanto è pericoloso l'avversario e quanto devo insistere per poter infliggere quell'ammontare di danno che normalmente magari in un altro incontro mi avrebbe portato alla vittoria. E qui diciamo che si aprono gli ultimi due capitoli che vorrei condividere con voi dei miei appuntazzi, anche perché il tempo sta stringendo, ma al netto di un sistema secondo me di matchmaking che funziona molto molto bene e una stabilità della linea che devo dire finora non ho avuto problemi, se non in un paio di occasioni, ma vi ripeto, su 10 ore di gioco o di puri match online classificati veramente sarà capitata una o due volte di avere problemi di rete, per il resto abbiamo fatto veramente dei passi enormi in avanti. Qui abbiamo due menzioni particolari. La prima va sul sistema di controllo, perché riesce a essere contestualmente un gioco estremamente profondo e un gioco estremamente accessibile, perché abbiamo tre sistemi di controllo: il classico, il moderno, che conoscevamo già negli altri Street Fighter, ma abbiamo il dinamico, che è una nuova aggiunta. Il dinamico, ragazzi, è una modalità di controllo che online non può essere portata, ma perché? Perché è gestita dall'IA, praticamente vi trasforma il personaggio in un mostro con soli tre tasti. E quindi diciamo che se volete farvi delle risate con degli amici, secondo me veramente mettete due controller con la modalità dinamica e vi ammazzate di risate oltre che di botte, quindi è veramente veramente divertente questa cosa qua. E la seconda grande menzione che non può non essere fatta è alla grande novità che si porta dietro Street Fighter a livello tecnico. I combattimenti di Street Fighter sono coadiuvati da un nuovo sistema di combattimento che viene chiamato Drive System. Il Drive System, voi dovete immaginare che oltre alle solite barrette in basso che vi contano 1, 2, 3 che vanno a indicarvi che tipo di super o di ultimate potete eseguire, dovete immaginare di avere al di sotto dell'indicatore della vita 6 barrettine che sono uno strumento potentissimo che durante lo scontro sarete voi a decidere come gestire. Questo perché il Drive System vi dà accesso a, si scompone fondamentalmente in 5 sottofunzioni, che sono il Drive Impact, il Drive Rush, il Drive Parry, l'Overdrive e il Drive Reversal. In breve, che cosa significa? Significa che voi avete questo strumento, queste 6 barre che si consumano a seconda del tipo di scelta di necessità che voi avete, che utilizzate, per poter fare delle parate estremamente efficaci, per poter correre da una parte all'altra dello schermo, raggiungere l'avversario con, diciamo, ovviamente degli effetti visivi stupendi, eccetera, ma raggiungere l'avversario e impattare con un colpo potenziato. L'overdrive significa trasformare una tecnica, una combo normale, in qualcosa di estremamente più potente. L'impact è qualcosa che vi dà accesso a un colpo potentissimo che vi consente di rompere la guardia dell'avversario e di uscire da delle situazioni veramente, veramente pericolose. È uno strumento fondamentale il Drive Impact, ma è così funzionale quanto pericoloso, perché se sbagliate il Drive Impact la pagate. Questo perché? Perché il Drive Impact apre all'ultima funzione, che è il Drive Reversal. Il Drive Reversal è fondamentalmente il contrattacco. A questo punto dovete immaginare di essere chiusi all'angolo, l'avversario vi sta martellando di colpi e voi decidete di sacrificare una di queste barrette che avete diciamo del drive system per usare il drive impact. Quindi state sferrando un pugno o un calcio o una tecnica dirompente nei confronti dell'avversario che romperà qualsiasi tecnica lui vi stia facendo per darvi strada libera. Il punto qual è? È che se in questo frangente l'avversario vede che voi state intervenendo col drive impact e risponde a sua volta col drive impact, qui funziona la legge dell'ultima parola, cioè si interrompe la visione di gioco per dare spazio a una sorta di bullet time fighissimo in cui il primo pugno che voi state sferrando andrà a vuoto, ma quello che vi ha sferrato il vostro avversario, il suo drive impact che è arrivato per secondo, andrà a segno, lasciandovi non solo consumati di un'ulteriore barra di drive che ovviamente farete fatica a recuperare, ma lasciando la finestra di opportunità al vostro avversario per fare tutto quello che vuole di voi. La cosa fondamentale da sapere è che quando questo indicatore drive si esaurisce, il vostro personaggio è come se andasse in recovery, quindi si stanca e quindi sarete estremamente vulnerabili. Quindi tutto quello che era ciò che potevate fare con questi 6 indicatori di drive non potete più farlo finché non li recuperate. In tutto questo, ragazzi, io non posso che consigliare Street Fighter a tutti coloro che sono sicuramente appassionati, anche se immagino che gli appassionati lo avranno già comprato, a tutti i curiosi, a tutti i nostalgici, a tutti coloro che vogliono trovare un gioco che sia magari di intrattenimento per movimentare magari delle serate con gli amici o comunque un titolo che possa essere contestualmente anche profondo. Quindi dal mio punto di vista sono stracontento che sia uscito Street Fighter 6 e secondo me è un titolo veramente veramente incredibile.
Ah, comunque è bello questo gioco da tavola. Proviamolo poi, intavoliamolo.
Ah, io devo dire, Luca, adesso che ti ho sentito parlarne così appassionatamente, guarda, sono sicuro che non lo comprerò.
Proprio tranquillo.
Tra l'altro gli hai detto nel momento, voi non l'avete visto, ma Luca stava bevendo in questo momento. Ha rischiato veramente di fare un macello.
Se siete due miscredenti, non sapete cosa vi state perdendo, ma è peggio per voi. Quando vi ricrederete sarà troppo tardi, io avrò già finito la scalata verso la classe master delle partite classificate.
Usando Kenshiro.
No, usando Ken, che sperando di non beccare mai più Zangief o Kemi, perché non riesco a trattenerli, quindi va bene così. E in tutto questo, per chiudere, un minuto, perché Capcom ha fatto di nuovo centro con un titolo incredibile che non vediamo l'ora di giocare.
Exo Primal, è questo un titolo, cioè più tamarro del genere, credo che non ci sia ora sul mercato. Robot e dinosauri, boh, basta.
Sì, ragazzi, è nato dalla penna di un visionario, perché è come se...
Di un pazzo visionario.
Come se Warframe, Overwatch e Anthem avessero avuto un figlio. E
in Jurassic Park, però.
Sì, in realtà sì, siete ai controlli di queste exotute ultra potenti, ultra stilizzate, e dovete affrontare orde di dinosauri che vi arrivano addosso come degli tsunami, una quantità incredibile, e ogni exotuta ha le sue skill da applicare, che cambiano a seconda del close combat.
È un MOBA.
Sì, è un MOBA assolutamente, ma funziona benissimo, cioè voglio dire, si può giocare in 5 e contestualmente siete contro l'altra squadra, quindi c'è anche un po' di azzardo, per citare sempre Destiny, che non guasta mai. Va bene ragazzi, questa era una puntata che dovevamo fare, abbiamo portato due titoli fortemente importanti e fortemente sentiti per noi, ma anche per tutta la community dei videogiocatori, quindi noi speriamo di avervi intrattenuto e di avervi incuriosito con quelli che sono queste produzioni, perché a noi stanno intrattenendo e incuriosendo veramente veramente tanto. Ragazzi, che dire, io direi che anche questa volta ci siamo dilungati un pochino di più, ma speriamo ne sia valsa la pena, quindi direi che possiamo sentirci la prossima settimana. A questo punto,
ciao a tutti, lo sveglia, devi salutare.
Ciao ragazzuoli, ciao, giocate a Splatoon.